Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Benvenuti a Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo di Fuori Aula Network. Partiamo con il consueto appuntamento con il CUS e l'intervista dei nostri Filippo e Stefano a Francesca Castagna, addetta stampa del CUS, e Alberto Zanetti, responsabile area basket del CUS. Ben ritrovati col consueto appuntamento col CUS Verona, oggi con noi Francesca Castagna e Alberto Zanetti per parlare dei CNU. Francesca, cosa ci puoi dire a riguardo?
Buongiorno a tutti intanto. Direi cominciamo da spiegare un attimino cosa sono i CNU. CNU, che è una sigla evidentemente, sta per campionati nazionali universitari, quindi sono quei campionati che ogni anno riuniscono tutti i CUS, tutti i CUS d'Italia appunto, che si danno sfida, si sfidano su diverse discipline sportive e decretano appunto le migliori squadre o i migliori atleti, naturalmente, perché sono sia sport di squadra che sport singoli a livello italiano. È una competizione veramente molto importante, è in assoluto la più importante a livello universitario.
E ci puoi un attimo, insomma, per quali sport diciamo si occupano, insomma, questi CNU, quali sport vedono coinvolti?
Allora, dipende, ogni anno può cambiare, perché ogni anno c'è una città diversa che ospita i CNU. Quest'anno sarà Torino, quindi andremo tutti a Torino a vivere, insomma, queste giornate di CNU. Ogni anno appunto può variare la scelta di sport, diciamo che non mancano mai gli sport più importanti, principali, dal basket, di cui parleremo fra pochissimo, al volley, c'è il calcio a 5, ci sono diverse discipline di arti marziali, ci sono altri sport come il tennis, c'è una parte che per ovvie ragioni non si fanno in primavera, ma un po' prima, verso marzo, che riguardano anche gli sport invernali, quindi c'è lo sci, lo snowboard, e saremo presenti anche con quelli. Quindi ecco, noi ogni anno andiamo per vincere, ci sono alcune discipline in cui siamo particolarmente bravi, per esempio l'atletica, di solito riusciamo sempre a fare qualche bella medaglia, tiro a segno anche, sono anni che andiamo molto molto bene. Sport di squadra, speriamo, abbiamo qua il buon Alberto Zanetti, insomma, che ci rassicurerà sulle prestazioni del basket. E quindi insomma, sicuramente il CUS Verona è uno dei CUS da battere, diciamo, in generale.
Perfetto, appena nominato Alberto Zanetti, che è responsabile pallacanestro per il CUS Verona, vuoi un po' parlarci, Alberto, della pallacanestro relativa al CNU?
Sì, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda la nostra disciplina, la mia disciplina, quindi la pallacanestro, in realtà questo futuro roseo noi con il CNU non l'abbiamo molto ben delineato, nel senso che abbiamo ogni anno facciamo un po' fatica ad acquisire il diritto per poter fare le finali, perché la parte finale, la fase finale del CNU, almeno per quello che riguarda la parte di basket, è ad 8 squadre, ma aderiscono almeno, quest'anno sono, mi sembra che siano 25 CUS d'Italia, e quindi bisogna fare anche una fase di qualificazione. E anche quella è una cosa abbastanza difficile, anche perché il livello dei campionati nazionali è molto alto, e pertanto riuscire già a raggiungere le finali è tanta roba. Noi quest'anno abbiamo una fase di qualificazione con il CUS Trieste, quindi un CUS che a livello di basket è sicuramente avanti, e quindi andremo a giocarci, a vender cara la pelle, ma contro un CUS che ha ambizioni di arrivare sicuramente alle finali.
Beh, insomma, ci auguriamo che quest'anno, insomma, possano, il CUS di Verona possa ottenere, fare questo risultato, che possa battere Trieste e accedere, chissà, alle fasi finali di Torino. E direi possiamo concludere magari con, se potete darci qualche data utile per chi magari fosse interessato, chi volesse iscriversi a, insomma, voler partecipare alle selezioni per questi CNU.
Allora sì, innanzitutto c'è per diversi sport di squadra, fra cui il basket, che è sia maschile che femminile, fra l'altro forse non l'abbiamo detto prima ma lo sottolineiamo, poi c'è pallavolo sia maschile che femminile anche qui, e poi c'è il calcio a 5 che invece è solo maschile. Per queste squadre c'è appunto, come diceva Alberto, una fase preliminare di qualificazione, ovviamente speriamo di passarla in tutte le discipline. in generale, per chi fosse interessato ai CNU, per qualsiasi disciplina, quindi da queste che abbiamo appena nominato all'atletica, al tennis, a qualunque disciplina, potete fare riferimento alla segreteria del CUS per qualsiasi informazione, capire come funziona, come iscriversi, eccetera eccetera. Un primissimo contatto può essere info@cusverona.it, che è la mail appunto della segreteria, oppure passate a trovarci, siamo al fortino qua accanto proprio al Polo Zanotto, insomma tutte le mattine potete passare a trovarci. In generale, appunto, come dicevamo, per gli allenamenti che fungono anche da selezione poi degli atleti, per esempio per la pallacanestro, Mimi darà ragione o mi correggerà Alberto, ci sono le date dell'11, del 19, del 25 febbraio e del 3 marzo. Queste sono sessioni di allenamento a cui penso possano partecipare tutti, corretto?
Sì, 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 quindi ragazzi e ragazze, se avete voglia di dare il vostro contributo e di partecipare, già domani pomeriggio, anzi domani in pausa pranzo, perché gli allenamenti ovviamente sono in pausa pranzo, dalle 13.30 alle 15.30 ci vediamo tutti in palestra di via Casorati, quindi a Scienze Motorie.
Perfetto, grazie mille a Francesca ed Alberto.
Filippo, potresti partecipare anche tu, visto le tue recenti prove al
palazzetto? Meglio di no.
Quindi vi ricordiamo e vi invitiamo anche noi di Rassegnati Sport di partecipare a queste selezioni, comunque un bel momento anche di mettersi alla prova.
Esattamente, poi l'augurio è che ovviamente le selezioni sportive del CUS possano andare al meglio e partecipare, insomma, a questo che è sicuramente sarà una grande festa di sport. Vi ringraziamo ancora Francesca e Alberto e ci si rivede insomma al prossimo appuntamento, la prossima puntata di Rassegnati Sport. Grazie.
Grazie.
E passiamo adesso alla Serie A con il Verona che vince in casa e sorprende contro la Juventus 2-1. Ce ne parla il nostro Edoardo.
Ciao Nicolò, buongiorno a tutti. Sembrerebbe che nulla è impossibile per quest'Hellas che ribalta in casa la Juventus per 2-1. A mio avviso è stato decisivo l'atteggiamento messo in campo dai giocatori di Mr. Juric, che hanno deciso di giocare a viso aperto senza chiudersi in difesa e ripartire in contropiede. Nel primo tempo si fa pericoloso prima l'Hellas con Faraoni e addirittura con Bulla che si fa annullare un gol per fuorigioco. Sale poi in cattedra la Juventus che colpisce un palo con Ronaldo. Nella ripresa sono i bianconeri ad andare in vantaggio con lo stesso numero 7 che infila nell'angolino basso Silvestri. Reazione di carattere però di gialloblu che con Borini sfruttano un errore della difesa e pareggiano i conti. Galvanizzati dal pareggio, i ragazzi di Juric si spingono in avanti alla ricerca della vittoria, che arriva a tempo quasi scaduto grazie a un rigore trasformato dal freddissimo Pazzini per un fallo di mano di Bonucci.
Nella fortissimo in realtà, quindi veramente ho visto davvero una bella partita, un atteggiamento clamoroso dei giocatori di Mister Juric, cioè, no Filippo, io comunque ero molto gasato da interista convinto per questa partita dell'Hellas, ti ho visto anche molto attivo anche a te Filippo.
Sì, no, è stata veramente una bella partita. Io a questo punto vorrei un po' rivolgere una domanda a tutti voi per chiedervi un parere anche sul Verona. E secondo voi questo Verona di Juric, adesso sesto tra l'altro, quindi in piena zona Europa League, è più forte del Verona che sorpresa in modo altrettanto simile con Mandorlini, con Toni, Turbe, Romulo, Giorginio? Cosa ne pensate? Qual è il Verona più forte dei due secondo voi?
Allora, io parto da una considerazione, ovvero dal fatto che l'anno prossimo gran parte dei giocatori che stanno rendendo di più in questo momento non giocherà più all'Hellas. E quindi questo è un problema. Sullo stato di forma attuale non saprei dirti, quell'Hellas era molto forte anche dal punto di vista dei singoli, c'era un Luca Toni comunque già campione del mondo, un giocatore affermato, anche se in via comunque di declino per quanto riguarda l'età, non per quanto riguarda le prestazioni, che comunque in quelle stagioni all'Hellas fece benissimo. Tuttavia il fatto che gran parte dei giocatori dell'Hellas non abbia la notorietà di quelli che aveva quell'Hellas, e il fatto che comunque l'anno prossimo gran parte di questi giocatori non giocherà più lì, mi fa un po' storcere il naso, ecco, soprattutto per quanto riguarda il futuro. Per la stagione in corso invece la vedo molto bene per quest'Hellas, che gioca davvero un calcio bellissimo, un calcio intenso, un calcio che ci voleva in questo campionato.
Guarda Stefano, se devo dirti la mia invece non sono completamente d'accordo, penso invece che Mister Juric stia dando un'impronta di gioco alla squadra e quindi si può fare in modo che qualsiasi giocatore entri in campo renda al meglio grazie appunto a questo pressing, a questo modo di difendere tutti i compatti, insomma, e poi c'è una base giovane della squadra che può rendere anche nei prossimi anni.
Sì, guarda, io ti dirò anche che secondo me tu hai fatto giustamente notare come comunque molti giocatori di questa squadra difficilmente li vedremo l'anno prossimo, almeno i più quelli che si sono messi più in mostra, come Amrabat, Rachmani, Kumbulla, diciamocelo, con la Juve ha fatto una partita mostruosa, cioè ha annullato Douglas Costa prima, Dybala poi, ne ha dato una sicurezza per uno del 2000, l'esordio in Serie A. Io quasi ho rivisto un Virgil van Dijk, adesso per fare un paragone con il mio amato Liverpool, però veramente ha giocato in un modo assurdo con Kumbulla, poi aveva pure trovato il gol e lo stava per ritrovare, cioè ha propiziato poi pure il rigore. C'erano tra l'altro gli osservatori del City, dello United, anche di altre squadre. Io penso che se Kumbulla lo prende il City, sappiamo Guardiola quanto gli piace spendere per i difensori e...
Sì, però che... il fatto è che comunque quando tu hai dei giocatori adatti per il tuo gioco puoi sostituirli, non è facile, soprattutto per una squadra neopromossa.
Ma sai che ti dico, secondo me Juric è uno che, cioè, alla fine conterà molto mantenere Juric più che i giocatori, perché ha dato un'impronta di gioco a questi che erano per lo più sconosciuti e è riuscito comunque a costruire qualcosa di importante. Secondo me sarà importante l'anno prossimo mantenere prima di tutto Juric e poi magari qualcuno verrà sostituito, si spera ovviamente in modo adeguato.
Ebbene, e adesso passiamo agli altri giallo-blu di Verona, con il Chievo che pareggia in trasferta a Pisa. Ce ne parla il nostro Emanuele.
Sì, per una città che sorride, per il buon periodo dell'Hellas Verona, c'è un quartiere di Verona, Chievo, che invece sta facendo i conti con un periodo non proprio roseo della squadra di Marcolini, che ieri appunto ha pareggiato a Pisa e dunque non è riuscito a riscattare completamente la sconfitta casalinga contro il Venezia. Contro il Pisa comunque sono arrivati dei segnali di ripresa, con un buon primo tempo da parte della squadra giallo-blu, che è riuscita anche a trovare il vantaggio con Meggiorini, a sfiorare il raddoppio in più occasioni con i suoi attaccanti, e poi però c'è stato il calo della ripresa che ha portato al pareggio del Pisa grazie a Lisi, e un Chievo che è andato in difficoltà, ha rischiato di subire il sorpasso e nel finale di gara, in superiorità numerica, anche è arrivato vicino al gol del vantaggio, ma che non è arrivato per un salvataggio sulla linea. Ma Chievo che insomma pareggia e dunque fa fatica ancora, dimostra di forse di non essersi calato bene nella parte di questo campionato che potenzialmente sulla carta potrebbe giocare da protagonista, ma di fatto al momento non è così, lo testimonia anche l'undicesima posizione della squadra di Marcolini con 31 punti, che a questo punto non è del tutto fuori dai giochi per i playoff, mi sentirei di dire nemmeno per la promozione diretta, visto che il secondo posto dista 6 punti, ed è quindi alla portata della squadra di Marcolini, che però ovviamente deve invertire la tendenza e settimana prossima, lunedì prossimo, al Bentegodi arriverà un'altra grande squadra, che è la Salernitana dell'ex Ventura, e insomma sarà importante fare bene.
Tutto ancora in gioco quindi per i clivensi. Adesso passiamo alla Serie C, con la Virtus Verona che pareggia a 20 a reti bianche la 25esima giornata del girone B di Lega Pro allo stadio Gavagnin Nocini. È uno 0-0 quello con l'Imolese, che rappresenta una partita di due squadre che pensano prima di tutto a non subire gol e a non perdere. e nel primo tempo sono state numerose le occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non si è sbloccato, mentre nel secondo tempo è stata la Virtus ad avere la palla della vittoria con Visentin, che però stacca di testa da distanza ravvicinata ma manda troppo alto il pallone. La classifica è molto corta nella zona intermedia, i rossoblu, che a quantomeno non perdono e raggiungono i 30 punti in classifica mantenendo l'undicesimo posto. Ovviamente con questi ultimi risultati la zona playoff si allontana, ma soprattutto la squadra di Verona Est deve guardarsi dalla zona playout, che dista soltanto 6 punti con il Ravenna a quota 24. Dunque, con 13 partite alla fine del campionato e 39 punti a disposizione, l'imperativo virtussino deve essere quello di raggiungere quegli almeno 10 punti utili a raggiungere la salvezza aritmetica. Ricordiamo che la prossima partita sembra proibitiva e sarà Vicenza contro Virtus Verona. E adesso passiamo al basket con la Scaligera che vince a Forlì, e ce ne parlano Stefano e Filippo.
Sì, è stata una gran vittoria ieri per il giallo-blu alla GSM Forum, 71-58, risultato di una partita che ha visto sempre la squadra allenata da Andrea Diana in controllo del ritmo della partita, soprattutto.
Sì, soprattutto anche ricordandoci della gara d'andata.
Esatto.
Lui Forlì ci diede del filo da torcere, praticamente ci distrusse in quella partita. Mi ricordo di averla vista in biblioteca fingendo di studiare, in realtà col cuore a Forlì. Cuore tradito in realtà, visto il risultato di quella partita, no Filippo?
Sì, è stata un po' la partita opposta rispetto a quella che si è vista l'andata Forlì aveva totalmente annichito il giallo-blu, questa volta al contrario, una partita in primo tempo soprattutto a basse percentuali, chiuso
con bassissimi punteggi,
25-22, veramente, pensate che nei primi 7 minuti del primo quarto si era sul 5-2 per Forlì, quindi capiamo qua veramente...
Come scrisse il buon Filippo sul suo quaderno, percentuali da campetto della SAFA, ovvero la Sacra Famiglia,
esatto,
il suo quartiere.
Il quartiere in cui abito e dove solitamente si gioca basket. No, detto ciò, comunque una gran prestazione di giallo-blu, con l'unico neo di non essere riusciti comunque a ribaltare la differenza canestre dell'andata per un punto, perché la Trasalenza ha vinto di 13, l'andata Forlì vinse di 14. E può essere un problema, perché nel momento in cui poi si creano le griglie, i piazzamenti per i playoff, può fare la differenza. Adesso Verona ha accorciato a 4 punti da Forlì, che Forlì sta al secondo posto, il primo c'è Ravenna che è solissima indisturbata. Vedremo insomma come proseguirà questa la stagione per i giallo-blu, che comunque appaiono sicuramente in netta ripresa dopo che hanno avuto un mese di dicembre, una prima metà di gennaio
tragico.
Molto tragica, ecco.
Quindi la prossima giornata a Milano con l'Urania, e a breve inizierà la fase orologio, di cui non ho ancora capito il funzionamento, ma forse tu potrai brevemente accennarci di cosa si tratta.
Allora, è una fase di cui io non ho ancora capito l'utilità, sinceramente, perché per sé di playoff fa parte della regular season. Cosa succede? Sono 6 partite, 3 partite in trasferta contro le squadre che precedono nell'altro girone, quindi non so, Tezzeis è terza e dovrebbe andare contro, non so, le squadre che le stanno avanti dell'altro girone, e poi 3 in casa contro quelle che seguono, quelle che le stanno dietro. Ripeto, non capisco il senso di questa fase, era stata già fatta in passato, poi è stata tolta. Comunque insomma servirà a aggiungere qualche partita in più e a apparire diciamo al confronto con i playoff, che comunque i playoff saranno a gironi misti, quindi insomma lo scontro con quelli delle squadre del girone ovest avverrà nuovamente. Vedremo insomma, intanto pensiamo comunque queste ultime partite, mancano 3 partite a chiudere la regular season per il girone est, per il giallo-blu, e si spera insomma che possano fare bottino pieno.
Ebbene, quindi siamo in chiusura, vi ricordiamo l'appuntamento il prossimo lunedì con lo sport di Fuori Aula Network. Un saluto da Nicolò Panato e da tutti i miei colleghi di Rassegnati Sport.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Buona settimana.